E con 3, 2, 1, go! Welcome back to La Radio Non è un Frigidaire!
Buongiorno!
Buongiorno, mi sto preparando per il 31-12. Sono il 31-12 un po' preoccupato. Benvenuto al nostro storico.
Ciao a tutti!
Il grande Carlo Turini! Yeah! E ce l'abbiamo solo noi, eh?
Esatto.
In esclusiva.
Anche questo è in esclusiva.
Planetaria.
Ed esclusivo.
Planetaria. Però su Marte ancora non l'abbiamo brevettato. Dovremmo prepararci.
Bisogna che facciamo.
Dalle dichiarazioni del vice re. Elon Musk.
Esatto.
Presto andremo a vivere anche su.
Sì, cioè, allora,
andranno.
Perché io non ci vado.
Germania, Sassuolo capitale, Roma succursale. Buongiorno cari amici ascoltatori, 101.300 sul web, ovunque voi siate. Buongiorno a Michi Ferri, io sono Chicco Casolari. E di là c'è Biccio Gherardi che si è girato sul posto, ha fatto un 180 gradi.
Esattamente.
Niente male, però si vede ancora con le sue
braccia. È molto traslato. Sì.
È stato un'orto traslatura.
Sì, è presente, ecco. Quando giri
perfetto.
La paletta, ecco.
Allora mancano 3 giorni al 31-12.
Cosa fai? Il
no, dico prepara io niente, di solito vado a letto molto presto, chiudo le finestre, metto le gatte in sicurezza e dormo.
Esatto, io poi metto la sveglia a mezzanotte, mi alzo, taglio una fetta di pandoro, e poi ritorno a letto immediatamente.
Io la mangio alle 9, così
sì, esatto.
Mi preparo prima. Allora, questa mattina parliamo di usi e costumi, quindi, usi e costumi potrebbe essere, no? O sì?
Usi il costume se vivessi alle Hawaii.
Quindi, Carlo,
se non vai in un campo nudisti,
che allora non usi il costume.
Esattamente.
Partiamo dal Medioevo?
Medioevo
o no, o Rinascimento, cosa facciamo?
Ma festeggiavano l'ultimo dell'anno nel Medioevo.
Sì. Medioevo, diciamo, l'ultimo dell'anno, cioè, mille, non più mille, cioè, c'era questa
tutti
scioglia
che, si
che sembrava tutti che si, esattamente, questi
bastoni,
gesti scaramantici, è sempre stato un ciclo che si chiudeva.
Ma poi che cavolo festeggiavano nel Medioevo, che erano tutti tristi. Cioè.
Beh, esatto. Cosa state facendo in ferie? Perché qua questa è un'epoca
io
di ferie.
Io mi riposo.
Io sono a lavorare come voi, del resto, quindi noi non facciamo testo. Però chi è dall'altra parte della radio, magari se vuole, non so, intervenire in qualche modo, vediamo, il WhatsApp lo conoscete. Allora, partiamo dal...
dal secondo dopo
al secondo dopo domani ieri no parliamo prebellico il ventennio
via. Non saprei, il ventennio si festeggiava la Befana.
Al di là di questo non ero ancora nato,
non lo so, diciamo.
Scusi direttore, ma perché ha pensato a questa puntata? Potevamo parlare
io.
Degli oggetti che uno ha in cantina.
Sì, non so. Qui mi tocca di tirare fuori dei cilindri. Di ultimo dell'anno si parla di veglione, ma se ne parla dal dopoguerra, insomma, quando questi veglioni venivano organizzati al Politeama, il famoso Caldiraun, o addirittura anche al Teatro Carani.
Beh, vedi che venivano, bello.
Però siamo... dopo, insomma. Dopo,
allora, invece del ventennio passiamo al secondo dopoguerra, che facciamo meglio.
Io starei nel primo dopoguerra.
Ma,
dove si sono formate delle spontanee associazioni di lavoratori che si inventano un dopolavoro.
Che si inventano un dopolavoro, esattamente.
Oh, finalmente l'abbiamo sfangata.
Allora, scusa, lo potevi dire subito che volevi parlare di dopolavoro?
No, vabbè, mi è venuto in mente adesso, poi voglio dire, sono soltanto 4 minuti di diretta, portate pazienza,
esatto.
Ci metto un po' a carburare. Cosa succedeva in quell'epoca là, Carlo, qui a Sassuolo, dove si è sempre lavorato tanto?
Ma qui a Sassuolo c'erano questi circoli che erano nati e sorti, dove praticamente creavano, facevano un sacco di attività di tipo musicali, spettacoli, queste cose, danzanti. C'era ad esempio dove adesso... c'era una volta il DNA in Viale 20, sembra, dove c'è quel fabbricatone rivestito con delle mattonelline gialle. Lì c'era praticamente il famoso dancing estivo, cioè che era uno spiazzo con una pavimentazione, scacchi bianca e nera. Ogni tanto si intravedono le foto anche sui social.
Esatto.
E qui si andava a ballare, dove le signorine accompagnate dalla mamma...
Non era l'Eden per caso?
Non era l'Eden, no. Era diverso, questo era l'estivo, si chiamava.
Ah, okay. Mm? Ah, perché l'Eden va alla Salvarola a un certo punto.
L'Eden dopo va, prima era più avanti, più vicino al Teatro Carani, dove c'è il grattacielo, grosso modo, come posizione, che era più piccolino. Questo invece era dopo il cinema teatro Crani, c'era questo spiazzo che è rimasto poi lì fin verso gli anni 70, insomma, la parte residua. Qui le signorine e i ragazzi dell'epoca andavano a ballare e le signorine solitamente erano accompagnate dalla mamma, esatto, che sedevano su queste sedie di ferro tutte attorno alla pista. E quando un ragazzo andava a chiedere di ballare alle signorine, questa guardava la mamma che col dito faceva il segno no, quello no, quello no.
Ma io credo che molto dipendesse dai denti anche, vero? Cioè, questo ha i denti, non ha i denti?
No, non è una questione di denti, no. Era una questione, diciamo, di svelto di mano, che faceva lo scherzo del villano, insomma, questa cosa.
No, però io credo che mai come allora l'abito facesse in qualche modo il
sì,
monaco.
Sì, questo sì.
Beh, certo.
No, non penso.
Sai che mi viene in mente una cosa che ormai lo sanno un po' tutti, che sono stata poco bene, no?
Ma dai.
Negli scorsi anni. E c'è stato, in uno dei miei tanti ricoveri, avevo questa vecchiettina di fianco al letto, e che abita nella zona sopra Villa Segre, in quella zona lì. E è arrivata la figlia, che sono di una nota, questa signora, di una nota oreficeria sassolese, insomma. Quindi mi raccontava che appunto andava con la sua mamma in questo posto, e perché è un po' più grande di noi, questa, forse c'ha, forse
io,
un po' più grande di te,
io,
si avrà una decina d'anni
più di te. Sono quasi 1,90, sei più grande di me.
No, no, beh, è anche molto
fuori.
Alta d'altezza, però è anche, insomma, è più grande di noi come età.
Bene.
E appunto mi raccontava proprio questa cosa, che la sua mamma la accompagnava proprio in questo posto, quindi facevano questa piccola distanza a piedi. E mi hai dato mi hai aperto un cassetto,
sì,
in questo,
ecco,
momento.
Un'altra storia bellissima che è circolata sui social sempre qui, è che hanno trovato nel portafoglio di un ottantenne e hanno postato questa foto dove c'è lui, il ragazzo, che balla col suo primo amore e che si è tenuto nel portafoglio fino agli 80 anni.
Ma
è una
meraviglia.
Cosa carinissima,
fantastico,
veramente.
Fantastico. Ma ha avuto secondo te altri amori lungo la strada o è rimasto agganciato a quella serata?
Non lo so, penso
danzante.
Che poi dopo sia finito, ma questo sia stato il grande,
sì,
amore della sua vita.
Perché poi erano matinée, cioè si ballava di pomeriggio.
Sì, di pomeriggio. Sì. Sì, sì.
Loro non si sono sposati, non è diventata poi sua moglie.
Non è diventata,
era
non credo fosse
sua,
diventata sua moglie.
Il suo grande,
sì,
amore.
Il suo grande amore.
Tra l'altro ospiti qui in studio stamattina abbiamo anche due noti DJ e tra l'altro uno appassionato di tech. Ma cosa si suonava in quell'epoca là? Cosa? Ma chissà.
Ma lì c'erano, facevano del liscio, facevano delle canzoni.
C'era probabilmente
forse melodiche
già
dell'epoca.
La band di come si chiamava? Aiutami, quello che aveva il negozio
Pinocchio,
di dischi.
Pinocchio. Lanzotti.
Lanzotti, Pinocchio. Eccolo là. Esatto, con la sua band.
Sì,
contrabbasso,
no, cioè,
e
cioè, a parte che Sassuolo nei primi anni 60 tantissimi sassolesi hanno campato di musica, cioè giravano con le orchestre, ma fin quasi la metà degli anni 70,
ma chissà perché in questa città ci sono stati così tanti musicisti,
davvero, non chiedo se tanti piastrelle,
cosa
tanti
curiosa,
musicisti,
no, ma in questa città ci sono sempre state tante, tanto di tutto, cioè,
sì,
cosa,
siamo,
cioè,
tanti,
in 30 sono andati via con Garibaldi, cioè voglio dire, no, non erano nei 1000, li hanno raggiunti dopo, insomma,
sì, sì, erano
1030.
No, no, è una cosa curiosa, voglio dire, non essendoci qui una scuola per musica, o dico, c'è ne
però. Sì, però diciamo che nasce anche con, in contemporanea con la banda, Olinto Pistoni, che lasciò i suoi beni alla creazione della banda e di una scuola che potesse dare la possibilità anche ai meno abbienti di poter imparare a suonare, lasciando, comprando gli strumenti, per cui una scuola di musica,
sì,
attaccata alla banda nostra c'è dai primi, dalla metà dell'Ottocento,
che è sempre stata forse vicino al Palazzo Ducale, no?
Sì, che è sempre stata lì, perché poi quelle erano le proprietà che lui aveva, che aveva lasciato in eredità, cioè, ha lasciato al comune a condizione che fossero sede
di questa cosa,
istituzione.
Qui.
Quindi vedi che alla fine, Michi, c'è sempre una ragione per cui le cose accadono.
E certo.
Senti, sentite, cosa ci ascoltiamo, un pezzo musicale, che dite? Perché questa è una trasmissione di musica e parole, mentre prepariamo il secondo blocco per questa mattina, 27 di dicembre 2024, non ce ne sarà un altro peraltro di 27
no,
dicembre 2024,
no,
per quel che mi
è
risulta.
È unico e anche l'ultima, quindi, puntata dell'anno.
In questa dimensione solo lì.
Godetevela.
Nel multiverso, chissà.
Esatto.
Torniamo sul pezzo. Esatto. Siamo al 27 di dicembre e stiamo raccontando le storie relative a diciamo ciò che erano gli eventi, no? Nell'epoca natalizia. Abbiamo scelto una data, o comunque stiamo ruotando attorno agli anni 50, 60, 70, con il nostro storico Carlo Turrini, a cui diamo nuovamente il benvenuto. Michi, nel frattempo prepara la ricettina, perché oggi ti tocca.
Una ricettina dell'ultimo dell'anno.
Intanto studiati il programma. Allora, eravamo rimasti,
avevamo detto all'estivo.
Quindi Viale 20 Settembre,
che era praticamente questo locale da ballo all'aperto, e qui si facevano le cose. Ma avvicinandosi poi all'ultimo dell'anno, venivano proprio allestiti all'interno dei grandi spazi sassolesi, tipo il Politeama, detto il Calderau, o al Teatro Carani, venivano tutti attrezzati dove si faceva proprio la festa del veglione dell'ultimo dell'anno, come si vede nei film degli anni 50 americani, eccetera, con i cappellini a punta, coriandoli, queste cose qui, con la gente che erano molto molto partecipati e molto sentiti anche questi due contenitori sassolesi, insomma.
Uno dei grandi organizzatori di questi eventi era il papà di un altro noto amico che purtroppo è scomparso, e parlo di Orlando Caiti. Il papà di Orlando Caiti si chiamava Orlando Caiti, esatto. Ed era uno dei grandi organizzatori di questi eventi, dove c'era appunto questo entertainment per un pubblico che immagino pagasse una quota di accesso alla cena con danza.
Certo, penso di sì, insomma, che poi dopo...
Tornando a Viale 20 Settembre, voi sapete che Linea Radio, insieme al club di Adriano Calcagnoli, ha di fatto ridato vita un po', no? Alla musica in questa strada.
Certo.
Ogni fine settimana, o comunque prevalentemente sui sabati, ci muoviamo con i nostri colleghi DJ e facciamo intrattenimento live presso il Civico 20, se non ricordo male, di Viale 20 Settembre. Quindi in un qualche modo tutto torna.
Esatto. Tutto torna, esattamente.
Ci siamo riappropriati di quel posto.
Poi arrivano le parrocchie.
Sì, vabbè, le parrocchie ci sono sempre state, le attività le hanno sempre fatte. Nel momento in cui passiamo dal boom economico, crescono le famiglie, un sacco di ragazzi, le compagnie, eccetera, questi si appoggiano nelle parrocchie, negli oratori e nei ricreatori, si creano questi gruppi di ragazzi abbastanza consistenti, i quali cominciano a organizzare le feste dell'ultimo dell'anno, ognuno per conto suo, per queste compagnie, eccetera. Siamo a cavallo degli anni 70, insomma. Questa.
Qual è stata, secondo te, la prima parrocchia, diciamo, organizzata a Sassuolo?
Beh, la prima parrocchia organizzata è stata sicuramente San Giorgio, con l'oratorio, insomma, partita negli anni 50 con l'oratorio, dove ha fatto dell'attività alla grande, insomma, con un sacco di gente, la Repubblica di San Giorgio, attività importanti, subito seguita dal ricreatorio San Francesco, che era però partito a Villa Segre, insomma, poi da Villa Segre si spostò nel 54-55 lì alla Fossetta.
Ed era sempre il francescano Sebastiano?
No, Sebastiano è arrivato qui. Su c'era padre Evaristo, insomma. È nato con padre Evaristo, un altro frate da battaglia.
Tra l'altro, a Villa Segre dove erano, scusa?
A Villa Segre,
proprio dentro
Villa Segre. Tra l'altro c'è un bellissimo aneddoto, una storia carinissima collegata proprio con padre Evaristo, che era venuto, aveva questa faccia un po' da truccista.
Sì, io non lo ricordo molto.
E questo frate che girava in bicicletta, magro, nerboruto, tutto un nervo, passa in piazza in bicicletta per andare al ricreatorio, e c'erano degli scaricatori che scaricavano i camion di mangimi, che quando l'hanno visto passare gli hanno detto: va a lavorare troia dunese.
Eccola.
Questo ha inchiodato immediatamente la bicicletta, poi si è presentato lì, dice: perché se che da dire, pensi che mi si venga a un lavorare? Allora si è fatto dare un sacco, se l'è messo addosso in testa,
chili.
Si è messo questo sacco aperto in testa,
come protezione.
E da solo ha scaricato il camion che stavano scaricando questi due scaricolanti, che invece fatto questo qui, quando è stato ora ad andare a prendere il compenso, dice a Laura: siccome il camion lo scargamè i soldi, se che mi dedi a me
che mi servono per l'oratorio,
prese i soldi e pagò da bere a tutti, per cui di fatto così riuscì a raccogliere fare dei proseliti, perché praticamente raccoglievano consensi anche,
e magari erano le granaglie del vecchio Natale.
Può anche essere questo, di che fossero le granaglie, non lo so, ma questa è una
cosa del Natale, sai, che vendeva le granaglie lì in fondo, bello, fortissimo. Poi c'è il contraltare invece dei preti, cioè Don Ercole Magnani, che è al contrario meno atletico, ma altrettanto ciclista.
Esatto. No, ma ti dico, era un mondo molto molto partecipato, ecco questo.
Parlando di cucina, cosa si mangiava in quei periodi là, durante queste feste natalizie?
Oh, che bella domanda che mi fai. Innanzitutto non ero ancora nata, quindi insomma non è che...
Si mangiava già però.
Si mangiava, ovviamente. Vabbè, siamo già nel periodo in cui c'erano due soldini in più, quindi comunque era... si mangiavano delle cose che già, per dire, prima della guerra o appena dopo la guerra non c'erano, insomma, dopo gli anni 60 che c'è stato il boom economico, ovviamente, e gli alimenti erano migliori, un po' più, e si sceglieva per le feste di solito le cose un pochino più preziose, no? E secondo me, se ben ricordo, da quello che mi hanno raccontato, insomma, la mia nonna, la mia mamma, che potevano, insomma, erano già presenti in quegli anni, e l'ultimo dell'anno si mangiavano comunque le cose un po' che si mangiavano per il Natale, quello sicuramente, quindi di sicuro la sassolina, che non mancava mai, insieme ai fagioli, non è terra di lenticchie la nostra, il sassolino, scusa, hai ragione, vi ero stato chiamato sassolina dopo per distinguerlo dal liquore,
perché?
Però effettivamente
perché?
Il suo nome è sassolino.
No, con la O, giusto?
Sì, mi sono sbagliato, infatti Carlo giustamente mi ha corretto, perché è una manovra commerciale degli ultimi anni, il fatto di distinguere i due nomi di queste cose qua, però effettivamente era sassolino. L'insaccato.
Che era prodotto cotto qui, peraltro.
Sì. Assolutamente, buonissimo tra l'altro, adesso si sta cercando un po' di rivalutarlo, noi ne abbiamo parlato negli altri anni, insomma ben venga chi vuole provare ad assaggiarlo, ci sono un paio di posti in Sassuolo dove si può trovare, che direi su ordinazione, però non credo che ce l'abbiano, perché lo fanno fare apposta da un produttore, credo della zona di Castelnuovo, penso.
Cioè Castelnuovo o Pavullo.
O a Pavullo anche, perfetto, quindi quello con i fagioli, perché non si mangia, cioè questa, la nostra non è terra di lenticchie, cioè qui le lenticchie non si mangiano, quindi ho questo ricordo di questi fagioli bianchi di Spagna che io odiavo.
Anch'io. Una domanda, Carlo, quando arriva la pizza a Sassuolo?
La pizza siamo 60, gli anni 60.
Coincide con queste epoche più o meno?
Più o meno sì, con le prime pizzerie, con l'arrivo diciamo
degli immigrati
del meridione, che arrivano e portano questa cultura, le prime pizze erano delle pizze strane, diverse, erano più piccoline.
Sì, anche fatte nel tegamino, molto spesso.
Esatto, dove è nata la prima pizzeria? Non mi ricordo.
Allora, una delle prime sicuramente è stato il Piccolo Betone.
Sì, una delle prime.
Esatto. C'era quella, poi dopo arrivarono il Galeone, le Quattro Stagioni, che erano gestite da due sorelle che hanno fatto una pizza terrificante. Era cattivissima questa pizza.
No.
È rimasta però piaceva molto negli anni 60, ma è rimasta così. Fino agli anni 80, quando è chiuso, cioè, che era veramente
era quella che era lì per arrivare verso, cos'era, Viale Matteotti, no, non mi ricordo.
Tu arrivavi in fondo a Via Fossetta, poi passi che arrivi sulla Via Braida, diciamo,
non mi veniva in mente
lì dove c'era la voltata per andare a Braida, che c'è questo palazzone alto, lì sotto in un portichetto c'erano le Quattro
non mi
Stagioni.
Poi arrivano le pizze invece al taglio, no? Più comode,
anche quella, siamo prima. Perché poi ha fatto 3-4 gestioni. La cosa simpatica del Balto è che il Balto ha sempre fatto quella pizza, perché ha sempre girato con la ricetta
dell'impasto di che era buonissima.
Del grande Sicari indimenticato, un pensiero ovunque tu sia, sei sempre nei nostri cuori. Tra l'altro, quel tipo di cibo, per tornare al ragionamento che facevamo, era il cibo comodo che uno poteva portarsi per la prima volta ovunque.
Certo.
Noi non abbiamo una cultura di cibo da asporto, no? Come
a parte le frittelle di baccalà e il gnocco fritto che durante i giorni di mercato venivano preparati, quindi la gente li andava a prendere poi e li mangiavi anche per strada. Del resto noi dello street food non
c'avevamo le baracchine che facevano le tigelle erano spettacolari, cioè che vendevano le cocombre d'estate, le tigelle.
Sì, c'è la trasformazione.
La tigella me la sono, esatto. Questa l'ho persa. Io mi ricordo perfettamente la signora lì in Piazzale Avanzini, che faceva quella vicino a quella dei fiori, che faceva appunto gnocco fritto e le frittate di baccalà, ma io le tigelle non me le ricordo.
A lungo lo stradone. Vabbè, lo stradone di Secchia.
27 dicembre 2024, Linea Radio, la radio non è un frigo, con l'amico Carlo Turrini e la Super Miki che sta per snocciolare la ricettina del 31-12 dal punto di vista della Ferri, cioè tutta roba fatta ai
a casa Ferri.
Casa Ferri. Senti Carlo, stavamo ragionando di come il food pre-apporter a un certo punto della storia arrivi a Sassuolo, cioè il food del sì, prendi, mangiatelo dove ti pare. Certo. E naturalmente cambia l'abitudine alimentare, probabilmente cambia anche la maniera di, come posso dire, gradire, no? Di vivere il cibo come lo vivevamo prima, cioè insieme nelle osterie, nelle trattorie, dove si creava anche, diciamo, un po', io ricordo il 101 per dirne, per citarne uno,
il famosissimo panino col tonno, lo spettacolo.
Dove di fatto noi andavamo a passare le nostre serate, certo. Cioè c'era come posso dire?
Era un modo di stare insieme, di poter, cioè, noi ci si andava tutti i sabati, dopo il cinema ci si trovava, cinema, paninoteca, birra, discutere del film, parlare della giornata, della settimana, era veramente
erano punti di aggregazione che però non, a un certo punto della nostra storia smettono di esistere per colpa delle discoteche probabilmente.
No, non è stato colpa delle
discoteche. No, lo dico provocatoriamente, perché questa mattina siamo pieni
di DJs, esatto,
che hanno fatto e stanno ancora facendo negli anni la loro come posso dire, storia.
Diciamo che una parte della crisi di tutto il settore è quando tutti hanno voluto fare il lavoro di quegli altri.
Degli altri, esatto.
Cioè, il problema è quando la discoteca faceva la discoteca, tu andavi, pagavi il guardaroba, pagavi a entrare, pagavi il bar, fine. Poi hanno cominciato a dire, ma perché non facciamo anche da mangiare? Allo sto punto ci sono le pizzerie che ti facevano poi l'intrattenimento musicale, cioè tutti facevano il lavoro degli A e hanno creato miseria a casa di tutti e tristezza, insomma.
Sì, hai toccato un punto molto importante, il fatto di voler
andare a guadagnare anche sul lavoro che non era il tuo, cioè se tu ti fossi accontentato di fare il tuo mestiere molto probabilmente ognuno avrebbe continuato a esercitare la sua attività e non ci sarebbe pestati i piedi, anzi si sarebbe potuti collaborare in maniera differente.
Poi però ci si adegua, no? Perché poi le mode in qualche modo diventano
Poi le discoteche hanno patito, sono impopolari, ma hanno patito che dovevano riempire tutti i costi, si sono affidati a dei PR che teoricamente dovevano portarti non si sa chi, non si sa cosa, in cambio di un compenso, che l'unica cosa certa era il compenso che questi esigevano, ma non avevano nessuno.
Però erano gli influencer antelitteram.
Certo, sono andati anche nei bar. Io ricordo che il trama, per poter fare l'aperitivo, si era avvalso anche...
era un costume
era un mal costume questo, costume, perché questi personaggi che poi non portavano di fatto niente hanno creato un'illusione che poi non esisteva, perché poi venivano i biglietti gratuiti e offro la boccia a questi, cioè offri la boccia è la mia, cioè non offri un bel niente, cioè, situazioni imbarazzanti.
No, però sai, il fatto di venire a meno, no, le energie economiche e finanziarie per sostenere le discoteche o per finanziare, diciamo, quei luoghi di aggregazione, fa sì che i giovani a un certo punto della storia, grosso modo nella metà degli anni 2000, si trovino sguarniti, no, dal certo, punto di vista, esatto, dei luoghi di aggregazione dove potersi incontrare. E lì succede, io credo, un grave fatto: iniziano i giovani ad andare in giro a cercarsi qualcosa da fare, o no, stanno a casa e non fanno niente.
Sì,
social,
queste cose, televisione,
noia, droga, cibo, eccesso, perché poi la solitudine porta magari anche quello.
Beh,
Ma forse qualcuno che semmai andava ancora in parrocchia, andava ancora in questi posti, si trovava lo stesso, però effettivamente erano una
le parrocchie minoranza. Però anche loro si trovano a non avere più le risorse per
certo,
avere punti di aggregazione.
Anche loro, una volta c'era il bar, c'era la cosa.
Ma il ragionamento è che anche lì il circolo della parrocchia non ha più avuto spazio, i ragazzi proprio... è cambiata la società, non, fa delle proposte che non vengono recepite, cioè per cui c'è una sorta di apatia a tutto, hai capito?
Allora, possiamo definirlo un cambio di costume, perché abbiamo visto in questi 30 anni, no, che abbiamo in qualche modo stamattina messo a sistema, che le cose sono cambiate fortemente. La mamma che accompagnava la figlia a una festa pomeridiana dove si ballava con un gruppo musicale live...
Il più delle volte, sì.
No, siamo negli anni 60, negli anni 70 più o meno questa cosa continua, però magari la mamma non c'è più.
Non ci va più, esatto, ci vanno soltanto le ragazze e i ragazzi.
E comincia ad essere magari un intrattenimento serale.
E si fa anche il gioco da villano, non c'è più la mamma che vigila.
Anni 80, diciamo.
Dopo, uguale, andavamo comunque a ballare.
La Milano da bere, la ricordiamo tutti, e poi il tracollo, il tracollo che porta all'assenza di regole. Scusate, ma questa mattina c'è un po' di traffico.
Siamo in vacanza, c'è un po' di traffico
nella nostra sede di via Londra. No, è interessante, è interessante mettere a fuoco queste cose, perché non se ne parla mai, o comunque se ne parla distrattamente.
Ma sì, sono cose che poi non si vogliono affrontare, ma è proprio questo malcostume, cioè questo nulla che sembra di essere alla storia infinita, quando
c'è nulla che avanza.
Cioè, chiudono l'edicola, cioè l'edicola era una festa per quelli della mia generazione.
Sì,
cioè,
assolutamente.
Tu andavi all'edicola, guardavi, c'erano tutti i giornalini, compravi il quotidiano, ci nascondevi il giornale pornografico dietro piegato, cioè queste tradizioni.
Lui guardava
solo quello, quindi esatto. Non sapeva per nasconderlo.
Allora, scherzi a parte, però anche oggi le edicole non ci sono più.
Vabbè,
stanno scomparendo.
Hai parlato di pornografia, la pornografia ha sostituito la relazione. Cioè, oggi col fatto che la pornografia è appannaggio di tutti, su uno smart device trovi grosso modo tutto quello che ti interessa, no, tanto a destra come a sinistra, sopra o sotto, non c'è più l'esigenza di andarsi a cercare un partner o una partner fuori vivo, cioè che sia in carne ed ossa.
Ma in generale un po' tutto, cioè nel senso non si esce e tendi a fare tutto col telefono, ma anche le amicizie, cioè mandi due messaggini, non vai fuori a bere, non so, qualcosa con l'amica o l'amico. Cioè.
Quello che diceva comunque Chico è pericolosissimo, perché si rischia di rimanere ciechi.
È un casino, quello è un casino.
Vabbè, saranno contenti gli ottici.
Esattamente.
Io lo dico sempre al mio collega, smettilo che diventi cieco.
Qui su 8 presenti 5 abbiamo gli occhiali, ci sarà un motivo. Allora, Michi Ferri, mancano pochi minuti alla fine di questa puntatona del diciamo post Natale. 31-12, proviamo a
ricordiamoci di preparare i 12 acini di uva, giusto, da mangiare dopo mezzanotte.
Gli acini d'uva portano bene
per l'anno nuovo. Io farei un cotechino in crosta, che è sempre buonissimo. Oh, Madonna, con la salsa verde non ti va mai bene niente.
No, questo Carlo non invece glielo facciamo, io noi glielo facciamo passare liscio.
Vabbè, c'è la ricetta sul blog comunque.
Raccontaci la ricetta.
No, in realtà è molto buono. Tu ti cuoci il cotechino prima, dopodiché quando lo fai raffreddare lo speli, perché la pelle insomma non si mangia del cotechino, cosa che invece si fa per lo zampone.
E per il sassolino.
Esatto, ma sì, perché è fatto con la cotica, quindi quello te lo puoi mangiare.
La corda che lo lega.
C'è anche una graffetta, però, se lo ricordo male.
Sì, in fondo.
Il piombo, esatto.
Esatto, sì. Quello bisogna che lo togli. E, lo rivesti con la pasta sfoglia, ci fai semmai due o tre disegnini con il coltello, lo spennelli con un uovo sbattuto con un po' d'acqua, un po' di latte, e poi dopo lo cuoci in forno. 15 minuti, non di più, si deve cuocere solo la pasta sfoglia, perché in realtà il cotechino è già cotto. Dopodiché tu te lo fai a fettine e lo mangi, c'hai anche il panino intorno alla fetta del cotechino, meglio di così.
Come direbbe un amico,
salsa verde o fagioli.
Questi simil filetti alla Wellington.
Cioè sì, no, il filetto alla Wellington c'ha tutta una lavorazione intorno, che altro che pasta sfoglia, tra i funghi, il prosciutto.
Lo prendi, lo cuoci, lo metti nel frigo, alla mattina ti alzi, lo tagli e lo mangi da
freddo. Lo cucini nel cappuccino.
Anche nel cappuccino. come sei, dicevi amico
Ferroviere, acustico.
Saghetto bello, saghetto bello.
Vabbè, insomma.
Vabbè.
Comunque.
Poi abbiamo il poi
ah, vogliamo vabbè, allora beh, vabbè, dopo ci facciamo una bella zuppa inglese perché io la farei che adesso non stiamo qui a raccontare come si fa perché vabbè, crema gialla, la crema nera, prendiamo i savoiardi, quelli come si dicono, Savaron, com'è che si chiamano quelli cosa? Più i savoiardi, quelli più cicciotti, non quelli a me piace grossi, insomma, vabbè. Quelli che sembra pan di Spagna, li pucci nell'alkermes, monti tutto nel frigo e a fette via.
E buono, no?
Noi facevamo anche l'alternato alkermes e sassolino.
Volendo, ah, però mia mamma ha sempre fatto solo con l'alkermes.
Sentite, noi intanto ne approfittiamo perché poi quello che berremo ognuno sceglierà, no?
Ma sì, esatto,
sua, non c'è problema, ne approfittiamo per farmi gli auguri di buon anno. No.
Esatto,
anche se in anticipo, però certo. Ci sta
un paio di giorni, dai,
che sia un anno migliore con Linea Radio, con la vostra compagnia musicale, con noi, con gli amici della Radio Non un Frigo, Carlo Turrini, il nostro storico, che sempre più, diciamo, farà parte del nostro team ogni venerdì mattina. Mica, è stato un anno molto bello, vero?
Sì, pieno di interviste. Davvero, io guardavo il programma che abbiamo fatto quest'anno, ma siamo stati spettacolari.
Bello, bello. Ringraziamo anche l'amico Pino della pizzeria Smile, che ci ha appoggiato con diciamo la sua partnership, oramai che insomma, è una cosa che dura da un po' di tempo. E, ringraziamo Biccio Gherardi, il nostro direttore, che ci ha sempre curato magistralmente la parte tecnica, che non è una roba da poco. E vediamo per il prossimo anno di essere sempre puntuali con argomenti che ci auguriamo essere di vostro interesse. Esatto. Noi, come sapete, parliamo di cose del nostro territorio.
Esattamente.
In quanto Sassuolo è capitale, esatto. Roma persiste essendo una succursale. Buon anno a tutti, grazie a Carlo Turrini, grazie a Michi Ferri. Grazie a Biccio Gherardi, ma soprattutto grazie a voi che ci date la vostra fiducia ogni giorno ascoltandoci e dandoci manifestazioni di simpatia e di affetto. Da Chico Casolari tutto, buon 2025. Ciao!
Ciao. Yes, ciao.